Signore e signori, buongiorno e benvenuti a una nuova puntata di Daily On Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano. Al microfono Davide, al mio fianco c'è Silvia. Buongiorno Silvia.
Buongiorno.
E al mixer Mauro Magnitosi. Oggi iniziamo con Trump, è così imparate, insomma, nonostante gli sforzi dell'amministrazione Trump, e non solo per affossare la cultura DEI, acronimo di diversità e inclusione, pare proprio che, come quasi sempre accade, le evoluzioni della società siano più forti dei tentativi di tornare indietro. E infatti a questo proposito si scopre che il 40% della Gen Z e il 19% di tutti i consumatori in USA ha smesso di usare o acquistare, o intende smettere di usare o acquistare, marchi che hanno fatto in qualche modo marcia indietro sul piano della tutela dei diritti delle minoranze, secondo alcune analisi riportate dai marketer. Nello specifico, oltre la metà, il 53% della Gen Z e il 36% della popolazione in generale hanno partecipato, partecipano o parteciperanno a un boicottaggio economico, secondo un sondaggio condotto a marzo da Harris Poll per conto di The Guardian. Inoltre, il 40% dei chief marketing officer di tutto il mondo ritiene che la DEI sia un elemento importante della brand identity delle loro aziende o prodotti, secondo sempre un sondaggio Nielsen, IQ e GFK del giugno del 2024.
Allora, i numeri di eMarketer rivelano che più aumenta l'età e più la propensione al boicottaggio cala, quindi bisogna anche guardare l'altra faccia della medaglia. Se i millennial disposti a non comprare più prodotti e marchi che abbiano disconosciuto la DEI sono solo il 21%, i Gen X sono il 14% e i Boomers il 9%. Allora, questa è una sensibilità quindi che appartiene soprattutto ai giovani. A dire il vero, anche non ci sono solo l'abbandono delle politiche DEI a far tornare indietro i consumatori, ma anche la mancanza di genuinità dell'approccio DEI, cioè quando uno dice sì, io faccio queste politiche, ma viene percepito un po' come un fake, sì, come una, un greenwashing o un something washing. E questo costa la perdita appunto dei clienti, una media anche qui del 19%, con la massima diciamo percentuale tra i Gen Z 32, mentre i Boomers sono il 12%, quindi quando le persone diciamo di una certa età percepiscono questa mancanza di genuinità fanno un passo indietro. E pure il fatto che quei valori non siano considerati in linea con i propri, il 27% tra la Gen Z e il 26% tra i Boomers. Però, secondo uno studio McKinsey, colmare il gender gap potrebbe generare una crescita dell'11% del PIL italiano, parliamo quindi dell'Italia, entro quest'anno, mentre team inclusivi possono migliorare la redditività aziendale addirittura del 25%, fino al 25%. Uno sforzo etico verso l'equità che genera quindi anche un bel vantaggio di carattere economico, non è la prima volta che ne parliamo. Tuttavia, l'Italia resta indietro, al 79esimo posto su 146 nel Global Gender Gap Report dell'anno scorso, realizzato dal World Economic Forum. In questo quadro, però, cresce l'impegno delle imprese italiane verso la parità di genere, per esempio. Sono oltre 6.800 le aziende che a marzo 2025 hanno ottenuto la certificazione UNI PDR 125/2022, che supporta appunto le organizzazioni nel promuovere la parità di genere, contro le 1000 dell'anno del 2023. Quindi c'è stato un incremento del 580%, insomma, in due anni, secondo questo il Ministero per le Pari Opportunità.
De Leonardo Sandova di Vicqui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano con Silvia Davide e Mauro Magnitosi in regia. Prima proposta musicale che riguarda Angel, Dera Durian. Infatti il disco è intitolato a Dera Durian, si intitola Ready for Heaven. Lei ha una voce molto molto bella, quasi quasi lirica, un talento particolare che la porta sempre a cambiare le carte in tavola, come era successo anche sull'album precedente, una svolta abbastanza drastica nel suo art pop particolare. In questo caso in Ready to Heaven aggiunge più elettronica, ci sono anche elementi disco, anche qualcosa di post punk, di indie rock. Andiamo ad ascoltare Dera Durian, Any Other World.
Buongiorno, grazie, avvocato, sono del Manchester Guardian.
L'intervista. Milano che corre, che inventa, che celebra, sembra quasi il testo di uno spot pubblicitario, Silvia. Dalla Milano da bere alla Milano che si abbevera alla fonte dell'innovazione. Tutto vero, anche se forse potremmo essere accusati di essere andati troppo in fretta. Ma sul fronte della Milano Digital Week è tutto pronto, anche se l'evento poi andrà in scena a ottobre. E allora, Milano che anticipa, ne parliamo con Pietro Cerretani, CEO di The Innovation Group Events. Buongiorno Pietro e benvenuto.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Da Davide Secchi e Silvia Antonini, ovviamente.
Certo.
Buongiorno.
Su quali temi verterà allora la Milano Digital Week del 2025, anche se siamo appunto abbastanza in anticipo?
Ma siamo in anticipo rispetto alla settimana in cui andrà in scena, che quest'anno sarà dal 1 al 5 ottobre, da mercoledì 1 alla domenica 5 ottobre. Però il percorso ovviamente è necessariamente lungo per poter spiegare le centinaia di iniziative che poi arricchiscono e danno vita al palestro e al calendario della Milano Digital Week. Abbiamo da qualche settimana lanciato la cosiddetta call for proposal, dove istituzioni, associazioni, imprese possono candidare i propri progetti che poi noi valuteremo e potremo validare per poter inserire nel calendario.
E avete cambierete anche la location?
Allora, intanto ricordo che la Milano Digital Week, come le famose settimane milanesi, è un progetto collettivo ed è diffuso su tutto il territorio, quindi saranno centinaia le location che ospiteranno le diverse iniziative. Ci sarà anche una location centrale, un po' la casa centrale della Milano Digital Week, che quest'anno sarà in Porta Venezia al MIT, che è il Digital Cultural Center della città di Milano.
Perfetto.
Ma mi sembra che, diciamo, sia un po' come un evento anticipatore, visto il posizionamento, diciamo, temporale di quella che poi sarà la grande fiera dell'innovazione, il grande evento dedicato all'innovazione, che è Intersection. Quali saranno i punti focali della nuova, di questa organizzazione e anche, se vogliamo, dei temi che verranno trattati nella,
certo,
Digital Week?
Allora, sicuramente rimane centrale ancora, per poter portare risposte ai cittadini, come anche alle tante imprese, ovviamente il tema dell'intelligenza artificiale e soprattutto quella generativa. Abbiamo voluto parlare quest'anno, parleremo anche delle intelligenze città, proprio al plurale, perché in qualche modo l'intelligenza artificiale, quindi il grande, come dire, la grande onda di attenzione e anche la grande accelerazione dell'adozione o comunque delle potenzialità di queste tecnologie, ovviamente ci hanno obbligato a ragionare anche qual è l'intelligenza umana, ma in città non ci sono solamente le intelligenze umane o quelle tecnologiche, ma ci sono anche, ad esempio, le intelligenze fatte dagli oggetti di uso comune, ma anche dagli edifici. Cioè, tutta una città è arricchita da tantissime intelligenze con le quali vorremmo confrontarci e capire come l'innovazione digitale e come la digitalizzazione possa contribuire a migliorare la vita delle cittadine e delle imprese.
Ecco, ma riferimento anche, che facevo prima, all'Intersection, ci saranno anche qualche anticipazione rispetto a quelli che saranno anche i temi di cui sarete anche voi protagonisti, come TIG, immagino?
Ma Intersection è un progetto che, di un'associazione che ha curato per tanti anni la Digital Week. Adesso la Milano Digital Week è sotto la nostra guida, insieme ad un'altra quindicina di associazioni professionali, e quindi Intersection è un'iniziativa molto importante su tematiche soprattutto cosiddette B2B. La Milano Digital Week guarda, oltre che alle imprese, noi abbiamo introdotto questa forte attenzione sulle imprese, ma guarda soprattutto al dialogo con i cittadini e alla formazione anche per i cittadini e per i professionisti anche del domani.
Quindi sono anche questi un po' gli obiettivi della settimana dedicata all'innovazione digitale?
Ma, assolutamente, se tenete presente che in qualche modo, come dire, l'investimento sulle competenze da parte delle imprese o da parte delle istituzioni è centrale proprio un po' per poter permettere una sempre più forte adozione dell'intelligenza artificiale, diciamo, nel paese, che pensiamo possa portare sicuramente dei vantaggi, ovviamente dovendone avere una forte attenzione anche a tutti i rischi. Quindi sicuramente il tema delle competenze, il tema della formazione per noi è assolutamente centrale, vuole essere anche un contributo che portiamo con la nostra storia come The Innovation Group.
Ecco, un altro aspetto sul quale mi interrogo è un, come diciamo, l'evoluzione digitale del sistema paese. L'idea è che, almeno la mia idea, è probabilmente un pregiudizio, che magari Milano sia un po' un luogo dove si concentra maggiore sforzo, investimenti, evoluzioni, forse il resto del territorio no, oppure sì. Qual è la situazione in Italia?
Allora, sicuramente l'adozione dell'intelligenza artificiale in Italia, ad esempio, e la cito un po' come metafora e simbolo della trasformazione, della potenziale trasformazione di tanti aspetti di questo paese, sicuramente è un'adozione molto molto limitata. Milano indiscutibilmente per il proprio tessuto culturale, sociale e come dire, professionale, imprenditoriale, è un elemento, se volete, comunque di eccellenza, di traino. Detto questo, comunque sono tantissimi altri poli di eccellenza, anche, e lo voglio sottolineare, accademici e formativi in tutto il paese. Senz'altro, se ci pensate, l'intelligenza artificiale è un po' oggi una leva, no? Una leva di potere globale. Le grandi sfide naturalmente sono tra gli Stati e la Cina. L'Europa sta facendo, diciamo, cerca di fare la sua parte, soprattutto parlando di un'intelligenza artificiale più orientata agli aspetti regolamentari e quindi in qualche modo orientata al cittadino. In tutto questo l'Italia deve cercare di trovare un suo ruolo anche all'interno di questo contesto europeo, e qui saranno un po' gli sforzi da fare. Sicuramente andranno superate diverse barriere strutturali, oltre gli investimenti sulle competenze.
Proprio in questi giorni, tra l'altro, si è parlato tantissimo di intelligenza artificiale. C'è stato un evento di Ipsos dedicato al deepfake, c'è stato un evento del Sole 24 Ore che parlava proprio di intelligenza artificiale, di impresa, di sistema paese, di normative. Ecco, mi sembra che questo tema stia veramente pervadendo tutte le nostre conversazioni.
Sì, l'importante, sono assolutamente d'accordo. In questi giorni a Milano c'è anche un'altra bella iniziativa, grande iniziativa, che è la iWeek, che è un altro, diciamo, evento fieristico B2B pensato alle imprese. Quindi sicuramente veramente c'è un'attenzione molto molto forte. Speriamo che questa attenzione non sia solo limitata, diciamo, alla comunità che normalmente gravita e normalmente, diciamo, utilizza questi spazi, e che soprattutto non diventi poi un rumore di fondo, ecco, che non diventi poi un po' una commodity in qualche modo parlare di intelligenza, certo, artificiale, perché è un hype molto importante, ma che invece entrare concretamente, cosa che oggi succede ancora in una, diciamo, in maniera molto molto limitata, anche nelle imprese, e così in qualche modo anche possa aiutare a vivere e lavorare sempre meglio, e questo è uno dei risultati ovviamente a cui si vuole tendere.
Ecco, appunto, lei ha detto una cosa interessante, cioè che non si parli, insomma, non si dovrebbe continuare a parlare dell'intelligenza artificiale un po' per, come si dice, di default, no? Quindi quali sono le altre tematiche relative al digitale? Cioè, quando oggi parliamo di digitale, ok, c'è l'intelligenza artificiale, e poi cosa c'è? Quali sono i temi caldi?
Io credo che, allora, senz'altro l'intelligenza artificiale comunque è una tecnologia comunque trasversale in qualche modo, poi anche un approccio anche legato ai processi, quindi sicuramente un assolutamente trasversale. Ma un punto che è sicuramente molto meno sexy, molto meno seducente, è tutto ciò che è legato al mondo della cyber security. Se guardiamo, certo, gli episodi che ha subito in qualche modo il paese, i paesi come la Spagna e il Portogallo, legati al blackout un paio di settimane fa, certo, ci fanno pensare come i sistemi di cyber security, sempre che se ne fossero in qualche modo inevitabilmente coinvolti, fossero centrali. Quindi sicuramente questo è molto importante. Un altro tema, anche questo poco interessante però centrale, su come, diciamo, legato ad esempio agli aspetti tecnologici, è come il mondo del cloud, e quindi la transizione verso cloud, soprattutto da parte delle imprese, ovviamente da parte delle imprese è importante. Questo, c'è stato il PNRR che un po' ha dato una spinta in questo senso. Oppure, ad esempio, proprio saltando Su altri punti ovviamente è importantissimo sempre ricordarci come l'innovazione digitale e quindi anche attraverso l'intelligenza artificiale generativa possa impattare su salute, su come impatta sulla democrazia, sui servizi al cittadino, sul welfare, quindi anche su temi legati più legati alla persona, come anche più legati alla città, come ad esempio la mobilità, fino alla cura del verde, ad esempio. Un altro punto, che è un ultimo punto che mi viene da fare, però è una battuta, ricordiamoci anche che Milano vivrà nella primavera 2026 le cosiddette Olimpiadi invernali, e quindi anche qui ci chiederemo come impatta il digitale, ad esempio, nello sport. Questa è un'altra area che ci piacerebbe un po', sulla quale fare un po' di azioni, fare il punto.
E comunque mi fa piacere che Pietro Cerretani dica che i temi della cyber security siano importantissimi. Mi faccio sempre qualche problema quando all'interno del Daily Net, quando trattiamo determinati argomenti, invece sono fondamentali, anche se non sono effettivamente sexy, come ha detto giustamente. Prima di chiudere, un bilancio dei primi mesi di Innovation Group Events e gli obiettivi di questo primo semestre.
Allora, ultimando diciamo il semestre, ovviamente abbiamo avuto il grande, come ogni anno la primavera abbiamo un picco con l'organizzazione del progetto promosso dal consorzio Netcom, che è Netcom Forum, che di cui noi siamo organizzatori da tanti anni, che quest'anno ha avuto ancora un grande successo anche di crescita e ha coinvolto tutti i nostri 50 team di 50 dipendenti. Stiamo concludendo un percorso, diciamo, legato proprio alla cyber security, con due o tre iniziative in Italia e dei tavoli di lavoro con i principali CISO italiani. Oggi i miei colleghi sono a Parma per un grosso appuntamento sui temi dello smart manufacturing, ad esempio. Avremo all'11 di giugno, ci stiamo traguardando su quello all'interno appunto di questo semestre, con il nostro appuntamento tradizionale dedicato all'intelligenza artificiale, che sarà ai forum. Parallelamente a questo sono uscite diversi nostri rapporti, diverse ricerche, stiamo andando avanti con la pubblicazione collana insieme a Degea, proprio in questi giorni è uscito un secondo numero dedicato al gemello virtuale, quindi un po' legato sempre alla rivoluzione all'interno del mondo dello smart manufacturing. Per cui siamo sui temi, speriamo che le nostre attività possano aiutare le imprese italiane e ovviamente anche i professionisti che ne sono coinvolti.
E allora, grazie a Pietro Cerretani, CEO di Innovation Group Events, oggi ospite a Daily On Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze Radio Atlanta Milano, e domani anche sulla prima pagina del Daily Net. Non perdetela, grazie Pietro e buona continuazione
di
giornata.
Grazie a voi, vi aspettiamo.
A presto, grazie.
si vede dal mattino. Daily on Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze Radio Atlanta Milano con Silvia Davide e Mauro Magnitosi in regia. Mi raccomando, non perdete le nostre pubblicazioni, Daily Media, Daily Net, il Daily Magazine, il mensile curato da Silvia Antonini, il nostro sito Daily Online in costante evoluzione, che contiene anche la pagina con tutte le 260 puntate del nostro fantastico format. E poi non dimenticate che da dicembre siamo anche sulle tre maggiori piattaforme di streaming, Spotify, Amazon e Apple, con Daily on Air Podcast. E adesso è il momento delle notizie, che trovate proprio sul Daily Media e sul Daily Net, un best of, tipo Content Square che annuncia il lancio di Sense, che è un agente AI che pianifica e agisce come un analista. L'azienda combina la potenza dell'intelligenza artificiale, degli agenti autonomi, dell'esportazione fluida dei dati e dell'analytics avanzata su dispositivi mobili per fornire ai team insights più rapidi e suggerimenti utili.
Then we lie. Amplifon ha chiuso la gara creativa globale a 5 a favore di Monks Milan di S4 Capital.
Altro incarico, Hub09, che si aggiudica la comunicazione social di 4 brand di Electrolux Professional Group, quindi sono Unic, Dito Sama, Crutchco e SPM. Ogni marchio rappresenta un'eccellenza nel proprio settore di riferimento.
DDB Paris, o Paris, firma la sua prima campagna globale per Aperol, sceglie questo claim, l'unico per tutti, e celebra l'aperitivo italiano. We take a
walk. Utech and the European House Ambrosetti presentano al CNIL la via italiana alla AI Learning. Infatti in Italia ci sono 15 milioni di persone che dovranno essere formate in competenze digitali di base entro il 2030, con un mismatch stimato di circa 3,4 milioni tra competenze necessarie e disponibili.
Allora, nell'ambito della ristrutturazione del gruppo VPP ci potrebbe essere la separazione di Grey da AKQ e trasferirla in Ogilvy Group, appunto nell'ambito del riassetto delle agenzie.
Teniamo The Sound of ADV. Prima vi ha fatto ascoltare la proposta di Kenji Kariu, che è una sorta di cantautore ovviamente di origini giapponesi, infatti i testi sono in giapponese, sono appena accennati, e come tutti i giapponesi è una sorta di miscelatore di generi. Quindi, come era già accaduto nelle sue precedenti sortite, si trovano influenze soft, colonne sonore di film francesi, musica brasiliana da spiaggia, lounge revival anni 90 e soprattutto richiami agli Stereolab. Andate a scoprire, se non lo sapete, chi sono gli Stereolab. L'album si intitola Rain Water, pioggia acqua, che sta imperversando a Milano. Going Through era il brano. Invece adesso andiamo in qualcosa di più oppressivo, perché c'era una volta una grande pop star inglese che si chiama e si chiama ancora Tom York, con i suoi Radiohead divennero famosissimi intorno al 1997-98 e poi spiazzarono il mondo intero andando verso un certo tipo di elettronica modificata. Due album, un nuovo tipo di carriera, l'alone di superstar, ma loro si sono sempre sentiti underground. I Radiohead sono praticamente spariti, chissà se torneranno. Tom York ha fatto un nuovo progetto, ha pubblicato anche un paio di album sotto il nome di Smile, e adesso invece torna con Mark Pritchard, il suo amico, con un album di elettronica avanguardista, ma naturalmente anche di canzoni. Tall Tales l'album, e questa canzone si intitola Gangsters.
We are bright. Daily.
È uscito il focus bilanci 2019-2023 di Agicom relativo a circa 130 tra le principali imprese operanti nei settori delle comunicazioni, tra cui quelle televisive e dell'editoria quotidiana e periodica. Secondo l'Authority i dati sono in calo. Allora Silvia, dici quali sono i dettagli.
Allora, partiamo con la televisione, che comunque a livello proprio di mezzo continua a resistere, almeno per quanto riguarda gli ascolti, sia nella sua forma più tradizionale, quindi quella lineare, sia nelle nuove forme, quelle dello streaming, dello streamcasting, ovvero gli editori, diciamo, tradizionali che comunque hanno aperto le loro piattaforme e sono molto frequentate. Comunque, nei 4 anni si registra un calo medio del 2%, parliamo dei fatturati complessivi. Teniamo presente che qui non ci sono solo le grandi, i grandi editori, ci sono anche quelli un pochino più piccoli, sono circa 20 le imprese che vengono studiate dalla Agicom. E se dal 22 al 23 c'è una certa stabilità, cioè, ovvero l'importo, il fatturato complessivo è intorno ai 8,3 miliardi di euro, rispetto al periodo pre-pandemia c'è un calo del 7,5%. Quindi la media, ecco, più o meno in questi 4 anni fa del 2% di calo annuale medio, appunto. Se analizziamo le diverse tipologie di ricavo, si vede che nell'ultimo anno, per esempio, il canone RAI, noi abbiamo il canone, quindi dobbiamo tenerlo in considerazione, è stabile, circa 1,8 miliardi di euro in media all'anno in questo periodo, mentre i ricavi pubblicitari sono in crescita del 4,5%. La pay TV perde lo 0,9%. Il margine operativo lordo, ovvero l'efficienza, no, della gestione, è del 13,6%, quindi positivo, doppia cifra. Non è un cattivo dato, ma non è ottimale. Nell'ultimo anno risulta in crescita dall'11,7 al 14,5%.
Ecco, parliamo delle TV in maniera più approfondita. Quanto hanno investito in questi,
ecco,
anni?
Ecco, questo è interessante, perché nell'ultimo anno, considerato nell'ultimo anno, parlando, ripeto, del 2023, considerata la spesa complessiva per produzione di contenuti e acquisizione diritti, ha raggiunto i 3,2 miliardi di euro, stabile appunto rispetto al 2022, e vale il 38,3% dei ricavi aggregati. Nei 4 anni calano gli addetti complessivi, quindi c'è meno investimento sul personale. Tra il 2019 e il 2023 diminuiscono di circa 550 unità. Alla fine del 2023 gli addetti erano 21.000, però con un microscopico incremento rispetto ai livelli occupazionali del 2022, stiamo parlando del 0,1%,
quindi niente,
nulla, esatto.
Invece la stampa come va?
Qua abbiamo un calo dell'1,2% medio anno dei ricavi, che a fine 2023 sono stati pari a 4,14 miliardi di euro. E rispetto alla fine del 2018, quindi escluso il 2019 che fa parte di questi 4 anni, c'è un calo del 3,7%. Nel 2023 il valore del mercato italiano è di 3,68 miliardi di euro, ridotto del 5% rispetto a 4 anni prima. I ricavi editoriali e quelli da vendita di spazi pubblicitari rappresentano nel 2023 rispettivamente il 36,4% e il 30% dei ricavi complessivi. I primi scendono del 7% su base anno, mentre le risorse pubblicitarie mostrano una leggera crescita dello 0,3%.
E per finire gli investimenti?
Dal 2019 al 2023 inclusi, cioè quindi nel quadriennio, sono stati investiti circa 800 milioni di euro, in media ogni anno il 4% circa dei ricavi. La quota degli investimenti in rapporto ai ricavi tende a crescere sia nell'intero periodo sia nell'ultimo anno, passando dal 3,5% del 2019 al 4,6% del 2023. Gli addetti invece si sono ridotti di oltre 1500 unità, stiamo parlando di un calo dell'11%, e nel 2023 si attestano a 12.400. Rispetto al 2022 c'è stato un calo di 500 unità.
Daily on Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano con Silvia Davide e Maro Magnitosi in regia. Vi auguro un buon proseguimento di giornata, vi rimanda alla puntata di venerdì e vi lascia con un'ultima proposta musicale per oggi. Lei è Maya Friedman, che ha composto un nuovo album che si intitola Goodbye Long Winter Shadow. È giusto, siamo ormai arrivati alla primavera inoltrata e insomma è una cantautrice molto molto in gamba, molto fascinosa, che insomma si caratterizza per questo intimo pop cameristico che incorpora archi, fiati, pianoforte, percussioni, chitarre acustiche, anche qualcosa di elettrico, ma soprattutto programmazione di batterie e sintetizzatori vari. È una musica per niente fredda, lei l'avevamo già sentita tra l'altro nel progetto pop sperimentale The Dirty Projectors e nel trio Soft Rock Coco. E allora andiamo ad ascoltare per salutarci Maya Friedman da Goodbye Long Winter Shadow, questa EP. Ciao a tutti!
Ciao!
I'll be happy. Yes, I'll be happy.